Cristo che riflettano l'immagine del suo figliuolo. Noi siamo chiamati a essere conformi al nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la nostra visione, questo è il nostro obiettivo. Ma a cosa assomiglia un discepolo? Un discepolo è una persona che cresce e che riflette appunto sempre più l'immagine di Cristo. Amerà Dio, amerà i membri della sua comunità e amerà quelli che non conoscono Dio esattamente come ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Questa è l'immagine biblica di cosa significa crescere come discepoli. E questa dovrebbe essere anche la nostra visione, questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. Se questo è l'obiettivo, ci vuole anche intenzionalità, ci vuole determinazione per raggiungere i propri obiettivi. È necessaria una forte determinazione e la Scrittura ci parla di essere delle persone determinate. L'Apostolo Pietro, ad esempio, ci comanda di fare ogni sforzo per diventare come Gesù. Secondo Pietro 1, voi, per questa stessa ragione, mettendo da parte ogni vostro impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Poiché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, quante cose dobbiamo fare con diligenza da aggiungere nella nostra vita? Dobbiamo essere diligenti nel confermare la nostra chiamata. Perciò, fratelli, secondo Pietro 1, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. L'Apostolo Paolo aveva lavorato duramente per portare i Galati all'immagine di Cristo. Guardate che immagine che usa. Figli miei, per i quali sono di nuovo dove? In doglie, finché Cristo sia formato in voi. Sono di nuovo in doglie. Cioè, se non c'è intenzionalità, se non c'è determinazione in questo, ditemi in cos'altro possiamo trovare determinazione. Aveva faticato Paolo anche nei confronti dei Colossesi affinché fossero maturi in Cristo. Cristo in voi, che noi proclamiamo esortando ciascuno e ciascun uomo istruendo con ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Ed ancora nei confronti dei Filippesi, aveva detto di compiere con timore la loro salvezza, sapendo che dietro questo c'è Dio che agisce secondo il suo volere. Filippesi 2. Così, cari miei, voi che foste sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi abbiamo bisogno di visione, cosa vogliamo essere, e abbiamo bisogno di determinazione, cioè impegno a voler raggiungere quell'obiettivo. Ma accanto a questo serve una terza cosa, servono degli strumenti, servono cioè una strategia, una tattica per raggiungere l'obiettivo che ci siamo proposti. Le guerre non si vincono con l'improvvisazione, ma le guerre si vincono con la pianificazione strategica e in qualche modo dobbiamo fare la stessa cosa noi nella nostra vita. Abbiamo bisogno di strumenti per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo e Dio nella sua parola ci dà degli strumenti. Noi abbiamo iniziato una serie di predicazioni, di cui questa è la seconda, che si chiama proprio così, strumenti di grazia e segni di discepolato. Cioè, quali sono i mezzi che Dio ha dato alla sua Chiesa per raggiungere l'obiettivo della maturità in Cristo. Abbiamo parlato di, in Atti 2, la predica introduttiva a questa serie, e abbiamo visto quello che succedeva nella comunità, nella prima comunità cristiana, dove lì vediamo il germe di questi strumenti che Dio ha dato alla sua Chiesa. Strumenti che hanno a che fare con la parola, strumenti che hanno a che fare con la preghiera, che hanno a che fare con i leader responsabili della comunità, con la comunione fraterna, con gli ordinamenti, con la membership. E sono queste le cose che a mano vedremo nel corso di questa serie di predicazione. Oggi però vorrei guardare a uno strumento, a quello che a mio avviso è lo strumento principe che Dio ci ha dato per poter raggiungere questi obiettivi. E lo strumento principe che Dio ci ha dato è la sua parola. Nel tempo che noi avremo insieme vorrei fare due cose, vorrei vedere due cose fondamentalmente. In primo luogo vorrei guardare a ciò che dice la Scrittura di se stessa rispetto al discipolato. Cioè che cosa pensa la scrittura di se stessa circa l'utilità per la nostra crescita in Cristo, in che modo è uno strumento utile per noi. E in secondo luogo vorrei vedere come applicare cioè la parola, quindi non solo cose teologiche, non solo aspetti diciamo teorici, ma anche in modo pratico come poter applicare la parola nella nostra vita quotidiana per essere sempre più di discepoli. Iniziamo però con la teoria, iniziamo con la teologia. E ho pensato che potremmo fare nostro uno slogan molto semplice, che è anche il titolo di questa predicazione. La parola compie l'opera. La parola compie l'opera. O se volete, possiamo spacchettare questa affermazione in questo modo. Crediamo che la parola di Dio compia l'opera di Dio nel popolo di Dio, mediante lo Spirito di Dio, per la gloria di Dio. La parola compie l'opera. E perché dovremmo fare nostro questo slogan? Perché dovremmo credere che la parola compie l'opera? Beh, ci sono tre semplici ragioni del perché. La prima ragione è perché la parola ci dice che è potente. La parola è potente. La parola, fratelli, è come la centrale elettrica della Chiesa. Nel mondo ci sono diverse fonti di energia e relative centrali per poterle lavorare. Noi abbiamo centrali nucleari, abbiamo centrali a base di carbone, centrali a base di gas naturale e poi anche delle centrali idriche, eoliche e termiche e molti altri metodi. E da tutte queste fonti di energia deriva poi la nostra energia elettrica, deriva la luce. Ma se noi dovessimo chiederci qual è la centrale di energia, qual è la centrale elettrica della Chiesa cristiana? Beh, la risposta è questa. La centrale è la parola. La centrale della nostra energia è la parola di Dio. In 1 Tessalonicesi 2,13 Paolo dice, per questa ragione anche noi ringraziamo Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi la accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Paolo sta dicendo che la parola apostolica, cioè il messaggio che lui ha annunciato ai Tessalonicesi, non era semplicemente una parola di uomini, non era l'opinione dell'apostolo, ma era qualcosa di più, era la parola di Dio stesso. La parola è sempre stata lo strumento preferito da Dio per creare, condannare, convertire e conformare il suo popolo alla sua immagine. Non ci sono altri strumenti. Non possiamo cercare altre cose per la grazia di Dio che ci sono state date per essere modellate all'immagine di Gesù. La parola è quella che compie l'opera. E questo è anche il brano della nostra predicazione, Isaia 55. Queste qui saranno predicazioni non su un tema, su un brano specifico che spacchetteremo, saranno più predicazioni a tema, quindi guarderemo diversi passi della scrittura, come già abbiamo fatto. Isaia 55 lo afferma in modo chiaro con un'immagine comune, ma molto suggestiva, come la pioggia e la neve, che scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, finché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della parola, uscita dalla mia bocca, dice Dio. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio è potente ed efficace. Essa è come un segugio che riesce a scovare la preda. Non si riesce a nascondersi dietro di essa. Essa è attiva, essa è all'opera per realizzare il proposito di Dio nel suo popolo. E il Nuovo Testamento è di questo stesso avviso. Il Nuovo Testamento, vi do tutta una serie di riferimenti. Gesù stesso dice, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E l'Apostolo Paolo aggiunge, io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santi, Atti 20. Molti di voi sicuramente conoscerete Romani 1,16, potremmo quasi citarlo a memoria. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E l'autore degli Ebrei usa un'altra immagine forte, evocativa, per dirci il potere dell'azione della parola nella nostra vita, di questa spada che giunge fino a separare, a dividere le parti più intime del nostro essere. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture della midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Giacomo ci dice che noi siamo stati generati, rigenerati da un seme incorruttibile che è il seme della parola di Dio, e ci dice di accogliere quella parola che ci ha generati con ogni premura, con ogni attenzione, con ogni mansuetudine. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. E Pietro è dello stesso avviso, perché siete stati rigenerati non da seme corrottibile, ma incorrottibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Perché ho fatto tutti questi riferimenti alla Scrittura? Perché vi ho letto tutti questi brani? Perché volevo che il nostro quadro fosse ben chiaro a tutti. La parola di Dio è potente nella creazione, nella conversione e nella santificazione. Essa è la centrale elettrica della Chiesa. Non cercare fonti alternative. Non ci sono fonti alternative alla parola di Dio per la Chiesa, per la vita del discepolo. La nostra meta è diventare come Gesù, ma il carburante che alimenta il nostro mezzo per andare verso quel fine è solo uno. È solo la parola di Dio. E per questo noi dobbiamo riceverla per quello che è, per quello che è, parola del Signore. E la parola è potente, ma la parola è anche sufficiente. La parola di Dio non solo è potente per realizzare l'obiettivo, ma è anche sufficiente per poterlo fare. Ora, l'evangelismo attuale ha una forte tentazione, che ha la tentazione di pensare che il Vangelo sia qualcosa che ha a che fare con il nostro essere introdotti nella vita cristiana. Ma una volta che siamo stati introdotti nella vita cristiana, dobbiamo guardare a qualche altra cosa, dobbiamo guardare a qualche altra cosa di diverso, di in più, di più sofisticato, per crescere nella nostra vita. Fratelli, l'ho detto più volte e lo ripeto ancora una volta, noi non possiamo laurearci della parola, anzi, se vogliamo essere ancora più precisi, potremmo dire che la parola è il solo curricula che si insegna alla scuola di Dio. Non ci sono altre materie. Non è che la parola è propedeutica al corso di, non so, se voi fate diritto, se studiate in giurisprudenza, vi sapete che è diritto civile, o diritto pubblico e propedeutico a diritto commerciale, cioè dovete fare prima l'uno per poter fare l'altro. In qualsiasi facoltà vi iscrivete, ci sono dei corsi che sono prioritari o propedeuci rispetto ad altri. Non è così con la parola, non è che prima iniziamo col Vangelo e poi passiamo a qualcosa di diverso. E c'è questa tentazione. Ascoltate quello però che dice l'Apostolo Paolo ai Corinti. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi anche avete ricevuto e nel quale anche state saldi, mediante il quale siete salvati perché, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Paolo sta dicendo ai Corinti che loro sono stati salvati attraverso la predicazione del Vangelo, ma quello stesso Vangelo che li ha salvati è quello a cui adesso stanno saldi, a cui sono chiamati ad attenersi fermamente nella loro condotta cristiana. Non sta dicendo che devono andare oltre, sta dicendo che devono semplicemente continuare da dove hanno iniziato, devono approfondire quello che hanno iniziato. E tutta la Scrittura punta al Vangelo di Cristo, non c'è modo di laurearsi. Il Vangelo è sì la porta alla vita cristiana, ma anche il fondamento della casa cristiana, è il tetto che copre e protegge la casa cristiana, è i muri che sostengono la casa cristiana, è la fornace che riscalda la casa cristiana. Il Vangelo è il nostro tutto. Questo deve essere chiaro a ciascuno di noi. Non cerchiamo alternative. Oggi molti sono storditi, guardano altrove, si guarda da una parte al misticismo e alla contemplazione dei nostri amici e fratelli cattolici, altri guardano agli incensi, ai profumi, alle campanelle degli amici ortodossi come strumenti per, diciamo, la crescita spirituale. Altri non guardano né a questo né a quell'altro, ma guardano alle profezie, alle figure carismatiche o ai segni di vario tipo. Io non voglio giudicare, non voglio passare una parola di giudizio su tutte queste cose. Quello che voglio fare è attirare l'attenzione di ciascuno di noi verso quello che la Scrittura e l'Apostolo dice della stessa. Noi dobbiamo guardare alla parola. Noi dobbiamo guardare ad essa, non dobbiamo guardare né a destra né a manca. Ricordate quello che diceva Paolo a Timoteo? Leggo da 2 Timoteo 3. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquisito la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hanno avuto conoscenza delle Sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Ogni Scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Chi è quest'uomo di Dio a cui stava parlando l'Apostolo Paolo? Chiaramente è il giovane Timoteo, è questo giovane leader di una comunità locale che aveva degli scrupoli rispetto al proprio stesso ministero. Sarò adeguato, sarò all'altezza di quello che posso fare. E quello che dice Paolo a Timoteo è: guarda che nel Vangelo c'è tutto quello che serve per la completezza del tuo ministero. Non cercare altri strumenti, non cercare altrove. Non c'è un materiale più avanzato o un corso più progredito che possiamo usare. Queste sono quelle che Paolo chiama le favole, quelle che distolgono, quelle che fanno prurito ai nostri orecchi e che ci distraggono dalle cose fondamentali. Noi non dobbiamo cercare questo. Quello che dice Paolo a Timoteo è semplicemente: attieniti alla parola. Timoteo, predica la parola. Timoteo, predica la parola. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta in ogni tempo, con ogni tipo di insegnamento e di pazienza. La parola, fratelli, è sufficiente. La parola è potente. Riesce a fare quello che vuole. Ma la parola è anche sufficiente. E c'è una terza cosa che la parola è. La parola è anche vita. La parola è vita. La parola di Dio è certamente la vita della Chiesa, ma la parola di Dio in qualche modo crea, origina la vita nella Chiesa. Ora, non fraintendetemi, non sto dicendo che noi dobbiamo metterci qui e metterci a adorare questo libro, metterci a adorare la parola, no. Però vorrei che cogliessimo il collegamento che esiste fra Dio, adorare Dio, e rispettare. Fare nostre le sue parole. Gesù ha detto: perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i suoi santi. E in Giovanni dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In Giovanni dice ancora ai discepoli: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Più avanti dirà: la tua parola è verità. Addirittura si spingerà a dire: io sono la via, la verità e la vita. E Pietro, riconoscendo che c'è il vuoto intorno a questo, dirà: Signore, da chi altri andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Vediamo la connessione che esiste. Ci rendiamo anche noi del collegamento che esiste fra la vita e la parola. Fra la vita e la parola. La vita eterna che Gesù promette non è qualcosa che accade solo dopo la morte. La vita eterna non è qualcosa che noi avremo un giorno. La vita eterna già la noi sperimentiamo adesso per opera dello Spirito. E non riguarda solo la quantità della nostra vita, ma riguarda soprattutto la qualità della nostra vita, il nostro modo di vivere con Dio. Se dimorate in me e io dimoro in voi, come il traccio non può dar se stesso dal frutto se non dimora nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Ora, abbiamo vita se dimoriamo in Dio, e se dimoriamo in Dio possiamo portare frutti. E questo ci porta al nostro obiettivo. Da cos'è che siamo partiti? Siamo partiti dall'obiettivo di essere dei discepoli cioè delle persone che assomigliano sempre più a Cristo, e se noi dimoriamo nella parola, noi saremo quei discepoli che portano quel frutto che testimonia che stiamo crescendo verso di Lui. Ma mi chiedo, e vi chiedo, come possiamo dimorare in Cristo se non facciamo nostra la Sua parola? Come possiamo dimorare in Cristo se sconsideriamo, se non teniamo in alta considerazione la Sua parola nella nostra vita? Se non la facciamo abitare in noi, cioè abbondantemente. Paolo diceva questo, la parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Come possiamo dimorare se non facciamo nostra la Sua parola? La parola compie l'opera. La parola è lo strumento principe di Dio per salvarci e santificarci. Ma a questo punto diventa fondamentale come possiamo dimorare, come possiamo far crescere, e adesso vorrei passare dalla teologia per andare verso la conclusione alla pratica. Come possiamo far crescere la parola nella nostra vita? Due semplici cose, non tanto astruse, non impossibili, sono già lì nella nostra mente, le sappiamo già. Vorrei solo ricordarle. La prima, ascolta la parola. Ascolta la parola. Prima di tutto abbiamo bisogno di ascoltare la parola. Questo è il modo più semplice per riceverla. E noi ascoltiamo la parola quando viene letta nel culto la domenica mattina. L'ascoltiamo durante la predicazione. Alcuni pensano che ascoltare la parola la domenica mattina sia una cosa così basilare, è semplice, da quasi trascurarne l'importanza. Ora, se vi sembra un'affermazione autoreferenziale, cioè se sto portando fieno al mio fienile parlando da anziano, ascoltate quello che dice un'altra persona defunta, Jeff Bridges, il fondatore dei Navigator. Lui dice, viviamo in giorni in cui questo metodo tende a essere considerato con leggerezza, come uno strumento in qualche modo non efficace per apprendere verità spirituali. Fratelli, è un grave errore. Il Signore Gesù Cristo stesso ha dato alla sua Chiesa persone capaci di insegnare la verità della sua parola, per ricordarci le lezioni che siamo inclini a dimenticarci e per esortarci alla costanza nell'applicazione. Dobbiamo ascoltare coloro che Dio ci ha dato per questo scopo. Nessuno di noi diventa spiritualmente autosufficiente da non aver bisogno di ascoltare la parola insegnata dagli altri. La maggior parte di noi non ha l'abilità o il tempo per cercare di, in solitudine, comprendere tutto il consiglio di Dio. Abbiamo bisogno del regolare insegnamento di uomini dotati da Dio, addestrati ad esporci la sua parola. Abbiamo bisogno di ascoltare con attenzione la parola annunciata, predicata durante il culto, la domenica. È fondamentale questo. Tutti i modi di cui parla il Nuovo Testamento, di come possiamo ascoltare la parola, accadono contemporaneamente la domenica mattina, quando noi ci riuniamo per il nostro culto domenicale. La parola viene cantata, la parola viene pregata, la parola viene letta, la parola viene predicata. Tutti i metodi sono qui presenti contemporaneamente. Ma perché allora noi non teniamo in così alta considerazione la parola annunciata e predicata la domenica? Forse perché reputiamo questo metodo troppo passivo? Fin troppo facile che una cosa entra da qua ed esce da quest'altra orecchia. E la dimentichiamo, è vero. Ma noi non siamo chiamati ad essere degli ascoltatori passivi la domenica mattina. Vi ricordate cosa facevano i Bereani? Vi ricordate come si comportavano i Bereani quando ascoltavano i sermoni di Paolo, non di Salvo? Finché si ascoltano i miei avete tutte le ragioni per confrontare la scrittura e vedere se le cose stanno così, ma i sermoni di Paolo. Eppure i Bereani facevano questo. Or questi erano di sentimento più nobili di quelli di Tessalonica, cioè erano stati lodati da Paolo, che si era affaticato per partorire Cristo in loro, ma adesso questi si comportano ancora meglio, questi di Berea, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere le cose se stavano così. Io per questa stessa ragione ti incoraggio ad essere un ascoltatore attivo del culto domenicale. La prossima settimana leggi in anticipo i brani che saranno oggetto della predicazione. Se non sai come farlo, puoi collegarti alla pagina Facebook della Chiesa, dove tendenzialmente fra il giovedì e il venerdì viene pubblicato il titolo e il brano della predicazione. Leggilo in anticipo. Prega. Vieni, se possibile, preparato per l'incontro della domenica. Aspettati che Dio ti dica qualcosa durante l'incontro della domenica. Non essere un ascoltatore passivo. Gesù disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Vedete, questo è il punto fondamentale, il nodo fondamentale. Non si tratta semplicemente di ascoltare. Non si tratta, perché di cose ne ascoltiamo fino anche troppe durante la nostra settimana e se le dimentichiamo è anche perché abbiamo un eccesso di informazioni nella nostra mente. Io non so, sembra che sono come un cassetto di quelli che aprono, chiudono, infilano dentro qualcosa, riaprono, tirano fuori quello che è stato messo, rimettono un'altra cosa. Sono troppe le cose che ascoltiamo e non possiamo immagazzinarle, siamo piuttosto dei computer un po' obsoleti sotto questo punto di vista. Abbiamo bisogno di togliere qualcosa per mettere un altro, ma con la parola. E lo vedremo in una predicazione che sarà più avanti, che ha a che fare con le routine, con le abitudini, con la liturgia. Ci accorgeremo che questi sono i metodi più naturali per poter fare in modo che questa parola si sedimenti nella nostra vita. La prossima volta, se possibile, portati un taccuino, portati un quaderno durante la predicazione, prendi delle note e poi ritorna a casa a riguardare quello che è scritto. Verifica se quello che è stato detto coincide con quello che dice la parola. Se possibile, ti incoraggio a farlo. Partecipa anche ad un incontro di studio biblico settimanale, perché durante questi piccoli studi settimanali, di piccoli gruppi, si ha modo di approfondire, di ritornare sull'argomento. Ora, le lezioni frontali, lo dicono anche a scuola, che dopo 15 minuti c'è il blackout nel nostro cervello. Cioè io già è circa mezz'ora che parlo e da 20 minuti vi ho persi. Ne sono consapevole, cioè non, mi state ascoltando ma non rimane più niente di quello che sto dicendo. Allora, piuttosto che le lezioni frontali, sono meglio le lezioni laboratorio, cioè quelle in cui c'è la teoria e la pratica. E gli studi settimanali sono un po' come questo, la lezione della domenica, lo studio biblico settimanale per poterci incoraggiare a ritornare su quello che abbiamo appreso. Quindi, quando a settembre ricominceranno gli studi settimanali, non fate finta di aver troppi impegni durante la settimana. Prendete l'opportunità di frequentarli, perché questo è un modo per ascoltare, per fare in modo che quella parola abiti in noi doviziosamente. Non possiamo lamentarci se non dimoriamo, se non portiamo frutto, se non vogliamo dimorare. Le cose sono strettamente connesse e collegate. E poi, oltre che ascoltare la parola, l'altra cosa banale è la scoperta dell'acqua calda. Leggi la parola. Leggi la parola. Non c'è niente di più basilare che ascoltare la parola. Ma questo accade la domenica. E gli altri 6 giorni della settimana cosa facciamo? Non ascoltiamo più la parola? No, leggi. Leggi la parola. La frequenza della Chiesa è progressivamente in calo, ma ancor peggio di questo dato è quello che riguarda la percentuale di persone che leggono la parola di Dio. Ci sono dei sondaggi che dicono che solo il 18% dei cristiani nati di nuovo legge la Bibbia ogni giorno. Ed è un dato molto sorprendente. Ma ancor più stupefacente è il fatto che circa il 23% dei cristiani nati di nuovo non ha mai letto, per fatti suoi, la parola di Dio. Grave, molto grave. Ora, noi potremmo parlare anche di memorizzazione della parola, di meditazione della parola, di studio della parola, che sono tutte cose utili che vi incoraggio a fare se volete crescere come discepoli. Ma se abbiamo fatica, e le statistiche lo confermano, con le cose basilari, cioè con la lettura, non andiamo a complicarci la vita con la memorizzazione, con la meditazione, con lo studio. Cioè, stiamo lì, stiamo sul pezzo, ma sul pezzo sulle cose fondamentali. Cioè, leggiamo la parola di Dio. E allora vorrei suggerirvi di fare questo, di leggere la scrittura utilizzando un piano di lettura della parola, scegliete voi quale, magari affiancatevi a questo una Bibbia di studio che può guidarvi, o un libro devozionale che può aiutarvi nella vostra meditazione giornaliera. Scegliete voi il ritmo e la cadenza che volete darvi. Ce n'è uno, che mi pare che abbiamo anche qua, uno è di John Stott, non ricordo il nome, poi è quello di Don Carson, Per amore di Dio, che potrebbe essere un buon punto di partenza, perché ci sono dei testi che coprono la scrittura in un anno e alcuni brani che poi vengono commentati nel commento giornaliero. Ora, alcuni potrebbero essere sopraffatti dell'idea di leggere la Bibbia in un anno, ma sapete che ci vogliono 72 ore per ascoltare una versione audio dell'intera scrittura? Questo è quanto dura un file media di audio di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, 72 ore. 72 ore, se ci pensate, sono mediamente il tempo che una persona media passa davanti alla TV in un mese. Questo significa che se noi scambiamo tempo per i media, per la TV, con tempo per la scrittura, in 4 settimane, cioè un mese, potremmo procurarci un CD, un DVD, con incisa la parola, quindi non abbiamo neanche lo sforzo di leggerla, che magari leggendo ci cala il sonno, ci cala la palpebra e non riusciamo ad andare avanti, ma ascoltiamo una voce e ce la legge tutta. Se questo però vi sembra troppo, con 15 minuti al giorno di lettura potete leggere la Bibbia in un anno. Se poi 15 minuti al giorno sono troppi, ma vorrete farne 5, in circa 3 anni, un po' meno, avrete completato tutta la scrittura. Cioè, non so se ce ne rendiamo conto, fratelli. Non abbiamo alcuna scusante per non leggere la parola. Non c'è tempo. Il tempo è una risorsa che è diventata scarsissima per ciascuno di noi. Tutti noi siamo presi, non abbiamo mai tempo di dare a noi stessi, agli altri, alle nostre famiglie e anche a Dio. Ma bastano anche 5 minuti e in 3 anni abbiamo riscoperto la fonte, quella fonte di energia che è la centrale elettrica della Chiesa, che lo è stata da sempre e lo continuerà a essere fino alla fine dei tempi, la parola del Signore. Don Whitney, un credente, racconta la storia di un uomo in Kansas City, che aveva avuto un grave incidente durante un'esplosione. La sua faccia era stata completamente sfigurata e aveva perso la vista ed entrambe le mani. Ed era molto dispiaciuto del fatto che non poteva più leggere la scrittura. Allora aveva pensato che se non poteva usare le mani, se non poteva usare gli occhi, forse avrebbe potuto leggere la vista, avrebbe potuto leggere la scrittura con il braille, cioè con le labbra, toccando le lettere con le labbra. Purtroppo le terminazioni nervose durante l'esplosione avevano coinvolto anche le labbra, quindi non poteva leggere neanche con quello. Però un giorno, mentre stava avvicinando le sue labbra a un testo braille, capitò che la lingua toccò il foglio braille, e si accorse che distingueva e non riusciva a distinguere qualcosa. E allora capì che poteva leggere la scrittura con la lingua. Sapete cosa dice Don Whitney? Che dal momento in cui ha scritto questo libro, a quando poi, cioè da quando è accaduta quella cosa, quando ha scritto quel libro, quell'uomo aveva con la lingua letto già ben 4 volte l'intera scrittura. E noi? Abbiamo speranza. Non lasciamo che i gabbiani del tempo ci portano via la speranza. Affatichiamoci. Compiamo la nostra opera, sapendo che la parola di Dio è potente, sapendo che la parola di Dio è sufficiente, sapendo che la parola di Dio è la vita. Vogliamo inchinare il nostro capo. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo che tu ci hai fatto tuoi discepoli. Signore, ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai dato la visione, quella di essere conformati all'immagine del tuo figliuolo Gesù Cristo. Signore, noi chiediamo, Signore, che tu adesso possa darci l'intenzionalità, perché tu ci hai dato anche gli strumenti per poter crescere a quell'immagine. Dacci, Signore, la determinazione di poter essere dei figlioli che riflettono il carattere di Gesù Cristo, per essere delle persone che danno gloria a te in ogni circostanza. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il prezioso dono della tua parola. cioè riconosciamo che essa è il fondamento della nostra vita, riconosciamo che essa è potente, riconosciamo che essa è sufficiente, riconosciamo che essa è fonte di vita. Signore, chiediamo che la Tua parola possa irrigare e far fiorire la nostra esistenza, come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e fecondano la terra facendola germogliare. Compi questo miracolo ancora oggi nella nostra vita. Ti chiediamo determinazione e desiderio per dimorare in essa. Favorisci, Signore, i nostri buoni propositi di prendere del tempo per ascoltare il Tuo intero consiglio. Sostienici, Signore, e incoraggiaci quando tendiamo invece a rinunciare a questo. In Cristo e per Cristo noi ti preghiamo.